consulenza con Antonio Bolzani. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
A voi tutti un cordiale saluto e benvenuti alla prima consulenza della settimana. E questa prima consulenza è una consulenza medica. Parliamo di protesi della spalla, dell'anca e del ginocchio. E quando si parla di protesi e ci si riferisce alle spalle, alle anche e alle ginocchia, ci si confronta con diverse persone che conoscono la materia a causa di problemi o di dolori alle articolazioni. A coloro che sono confrontati con le patologie dell'apparato locomotorio, la chirurgia ortopedica e traumatologica riesce sia ad offrire dei benefici concreti, sia a ridare la funzionalità e la mobilità dell'arto danneggiato. E allora nella trasmissione odierna spieghiamo cosa sono le protesi, di quale materiale sono fatte, quando, in quali casi e perché sono indicate, quali sono e in cosa consistono gli interventi chirurgici consigliati e quali sono le terapie da seguire. Poi magari anche dopo quanto tempo le protesi vanno cambiate, perché c'è un lasso di tempo e dopo questo lasso di tempo bisogna procedere appunto al cambiamento. Con noi ci sono due esperti, due medici dell'ente ospedaliero cantonale. Buongiorno al dottor Paolo Gaffurini.
Buongiorno.
Vice primario in chirurgia ortopedica all'ospedale regionale di Lugano. Benvenuto e buongiorno, Paolo Gaffurini. Allora, dobbiamo cominciare a dire che quando si parla di protesi si parla di ortopedia, mentre quando si parla di fratture di traumatologia.
Esatto, l'ortopedia è quella branca della chirurgia che va a sostituire delle articolazioni, appunto come abbiamo detto, con le protesi. La traumatologia, se volete, quando uno si fa una frattura e dobbiamo fare la cosiddetta osteosintesi, le placche delle viti. È vero che qui si intreccia un po' l'ortopedia con la traumatologia, c'è anche la frattura del collo del femore dell'anziano che bisogna sostituirlo con una protesi, per cui è l'ortopedico che deve fare l'ortopedia e la traumatologia.
Dicevo prima che diverse persone, anche nella Svizzera italiana, conoscono la vostra materia perché hanno avuto problemi e dolori o dolori alle articolazioni. Possiamo dare dei numeri sugli interventi che fate durante un anno?
Allora, a livello di ente ospedaliero cantonale, i numeri tra l'ortopedia e traumatologia sono più o meno sui 6.000-6.700 interventi, quindi che comprendono la traumatologia, quindi le fratture, l'ortopedia, quindi le protesi, questi sono degli interventi elettivi, quindi pianificati, e poi c'è anche tutto quello che è di chirurgia della mano.
Sono in aumento gli interventi perché è in aumento l'età della popolazione, c'è un invecchiamento progressivo e quindi suppongo che ci saranno più interventi proprio per questo.
Allora, potremmo dire in due sensi, sia perché la gente, la popolazione invecchia di più e quindi ha voglia di una qualità di vita maggiore, sia perché ci sono più persone giovani con altre patologie, che non è solo un'artrosi ma che potrebbe essere anche un'artrosi precoce, possono beneficiare di un intervento di protesi. Quindi e questo è legato anche dalla sopravvivenza delle protesi oggigiorno. Ai tempi si parlava, dopo 10 anni una protesi non funziona, oggi possiamo dire, grazie ai materiali che abbiamo, dopo 25 anni il 94% dei pazienti hanno ancora una protesi funzionante.
Poi però, lo dicevo prima, bisogna cambiarla, la protesi non dura sempre.
Infatti ho detto il 94% l'ha impiantata, il 6% no, quindi per onestà intellettuale bisogna dire che le protesi non sono eterne. Chi vi dirà che una protesi è eterna, non credeteci, parliamoci chiaro, le protesi non sono eterne, però a volte bisogna cambiarle perché ci sono degli scollamenti asettici, quindi non dovuti a un consumo della protesi, degli scollamenti dovuti a delle infezioni per esempio della protesi, oppure delle fratture che possono, chi ha una protesi a volte può avere un trauma e quindi avere una frattura periprotetica.
Ho capito, quindi ricordo, stiamo parlando di protesi della spalla, dell'anca e del ginocchio. Saluto anche l'altro esperto, l'altro dottore, sempre dell'ente ospedaliero cantonale, il dottor Christian Kandrian, che è vice primario in chirurgia ortopedica sia all'ospedale regionale di Lugano sia a Locarno, giusto?
Esatto, sì, buongiorno a tutti.
Dottor Kandrian, buongiorno. Allora, veniamo proprio alle protesi. Che cosa sono e da che cosa sono composte?
Allora, al giorno d'oggi abbiamo diverse protesi a disposizione. In genere sono fatte di leghe di molibdeno, cromo e cobalto. A volte usiamo invece delle protesi fatte di titanio. Queste ci permettono un'integrazione, di solito sono ricoperte poi dei materiali idrossidoapatite, per esempio, per permettere l'integrazione nell'osso. E ecco, questi materiali sono molto durevoli e sono molto ben accetti dal corpo umano.
Il paziente sceglie lui la protesi o è il medico che la sceglie?
No, è chiaramente il medico che sceglie il tipo di protesi. Abbiamo diverse ditte che forniscono le protesi al giorno d'oggi. Bisogna dire che sono molto equivalenti una con l'altra.
Quindi sia un materiale sia l'altro oggi sono tutti materiali di qualità.
Tutti materiali ad altissima qualità, quindi ci si può veramente fidare di praticamente tutte le ditte, sì.
E i costi delle protesi? Quanto costa una protesi?
La protesi può girare attorno, a dipendenza del materiale che si sceglie, del tipo, della localizzazione dell'impianto, tra i 3.500 fino a 5.000, finché a 6.000 franchi. Poi quando parliamo di protesica di revisione, ossia bisogna cambiare una protesi, possiamo arrivare anche a 10-15.000 franchi. Quando poi c'è per esempio un rigetto, addirittura sono delle protesi che costano fino a 40.000 franchi.
Quindi anche prezzi molto alti.
Molto
però,
alti.
Ecco, in casi rari.
Casi rari, particolari, esatto.
Allora, dottor Candrian, quando, in quali casi e perché sono indicate le protesi? Non sempre, suppongo, che proponete la protesi al vostro paziente dopo averlo visto la prima volta.
No, credo assolutamente no. Innanzitutto si fa un trattamento conservativo, vuol dire ci sono varie misure che possiamo prendere, fisioterapia, medicamenti, infiltrazioni, cambio dello stile di vita, fisioterapia, eccetera. Quando tutte queste cose non funzionano, possiamo poi passare allo step successivo, che è quello della protesi. Ora, la causa principale, il motivo per cui impiantiamo la protesi maggiore, è quella dell'artrosi, ossia il consumo dell'articolazione, cioè si rovina la cartilagine, pian pianino si incontra osso su osso, questo crea infiammazione, dolore, e questa è la famosa artrosi. Ci sono altre cause, però, a dipendenza della localizzazione, per esempio la spalla. L'indicazione maggiore non è l'artrosi, ma il consumo della cuffia rotatoria. La cuffia rotatoria con gli anni si consuma, la spalla non funziona più correttamente e abbiamo a disposizione queste cosiddette protesi inverse che permettono di sostituire la cuffia rotatoria e far funzionare di nuovo la spalla correttamente.
Tutti siamo sottoposti o tutti subiamo un'artrosi, giusto, dottor Gafurini?
Allora, direi...
Subiamo, diciamo che a tutti arriva con l'età.
Se guardiamo dal punto di vista epidemiologico, dipende molto dalla razza, no? Se andiamo per esempio in Cina, lo 0,4% della popolazione sviluppa un'artrosi. In Europa è il 7%, cioè un benissimo studio.
Come mai?
È un benissimo studio che ha dimostrato che il 50% delle cause di un'artrosi sono legate a una familiarità e quindi da un punto di vista genetico. L'altro 50% è legato a volte a fattori di morfologia delle varie articolazioni che portano a un intervento di protesi. Quindi ci sono più fattori, però ci sono dei fattori anche epidemiologici, e cioè dipende anche dove uno nasce e di che razza è.
Ecco, ma non è che artrosi uguale sempre a protesi, no?
Assolutamente no. Artrosi e protesi vuol dire che c'è un'indicazione chirurgica, vuol dire che il paziente ha dei dolori, una limitazione funzionale, come diceva il dottor Candia, quindi ci sono diversi fattori. Quindi l'artrosi si può vedere radiologicamente, ma che conta non è la radiografia, è la clinica e la qualità di vita del paziente per porre un'indicazione chirurgica. Quindi tutto questo, se si mette assieme l'esame clinico, la radiologia, l'anamnesi, quello che il paziente racconta, le sue limitazioni funzionali, la qualità di vita, si può arrivare a porre un'indicazione chirurgica. Però assolutamente non si opera una radiografia, si opera un paziente con i suoi sintomi. Ecco.
È diverso, molto diverso. Ecco, l'indicazione chirurgica la scoprite per una protesi tramite, in parte l'ha già detto.
Allora,
radiografia sicuramente.
Allora, prima l'esame clinico, prima l'anamnesi, cioè quello che il paziente ci racconta e ci dice quali sono le sue limitazioni, perché uno può avere un'artrosi perché va 5 ore in montagna e ha male all'anca. Se non va in montagna non ha male all'anca, e se va in montagna una volta ogni 3 mesi non è chiaramente un'indicazione. Quindi l'anamnesi è importante, sapere dal paziente che limitazioni e cosa ha provato prima di decidere di fare un eventuale intervento protetico. Poi l'esame clinico, e cioè bisogna fare una diagnosi. Spesso ci sono dei dolori che arrivano all'anca, faccio l'esempio, che possono essere correlati da altre patologie che magari vengono dalla schiena oppure dal ginocchio che si irradiano all'anca. E poi chiaramente l'esame radiologico, no? Il radiologico standard, che è l'esame secondo me per eccellenza per la diagnosi di artrosi. Non bisogna, per fare diagnosi di artrosi di un'anca, per esempio, fare una risonanza magnetica se non in casi particolari. E quindi quando abbiamo tutti questi fattori e abbiamo deciso col paziente che vi è un'indicazione, perché fondamentalmente l'indicazione definitiva la pone il paziente, il chirurgo può solo dirgli per me vi è un'indicazione, che non è mai un'indicazione in urgenza se non in rari casi. Per cui quando abbiamo tutto questo insieme di dati possiamo valutare un'indicazione chirurgica.
Dottor Kandrian, voi capite abbastanza subito se il paziente è destinato a subire un intervento di protesi, nel senso che sulla base di quello che vi racconta, dei dolori che ha, dei problemi che ha alle articolazioni, voi riuscite a percepire che effettivamente probabilmente si andrà lì, si andrà all'intervento?
Beh sì, chiaramente a dipendenza un po', come ha detto il dottor Gafforini, a dipendenza dell'anamnesi, della clinica e degli esami radiologici fatti, si può già prevedere un pochettino
la strada.
Però bisogna stare molto attenti, perché a volte abbiamo, come ha già detto il dottor Gafforini prima, delle artrosi molto molto avanzate, i pazienti con una puntura di cortisone tollerano poi molto bene la loro artrosi per il resto dei propri giorni, quindi bisogna stare molto attenti. A volte delle piccole lesioni al ginocchio possono fare un grande dolore, come per contro a volte un'artrosi molto avanzata può essere poco dolorosa.
E quali sono, in cosa consistono invece gli interventi consigliati? L'operazione di protesi com'è, cos'è?
Allora, l'intervento della protesica consiste nel fondamentalmente cambiare l'articolazione, viene sostituita la parte malata dell'articolazione.
Viene tolta?
Viene praticamente tolta, superficialmente resecato le parti malate, e queste vengono sostituite da parti, se vogliamo, metalliche, di solito di due componenti, per esempio del ginocchio, uno verso la tibia, uno verso il femore, vengono cambiate queste parti.
Ho capito. E beh, ovviamente cambiando le parti poi c'è un beneficio molto, molto evidente.
C'è beneficio, perché la parte malata, che è tra l'altro è innervata e che causa il dolore, non c'è più.
Non c'è più. E la durata degli interventi? Alle spalle, alle ginocchia?
Può variare molto a dipendenza della localizzazione, del tipo di artrosi, del tipo di malattia presente, ma da tre quarti d'ora anche fino a un'ora e mezza, dipendenza dell'intervento.
E dottor Gafforini, il vostro lavoro è un lavoro molto manuale, molto informatico?
Allora,
di team sicuramente.
Di team indubbiamente.
Perché ci sono altre persone con voi in sala operatoria, ma...
Allora, manuale sì, beh, il chirurgo è manuale.
Tagliate,
togliete. È un po' un legnameno, come si dicono, come si dice nel nostro dialetto, ma anche tecnico, nel senso che, fare un esempio, per quando noi pianifichiamo un intervento di protesi totale dell'anca, abbiamo, grazie a un sistema di computer, disegniamo la protesi prima, cioè andiamo a calcolare esattamente tutte le leve biomeccaniche, il centro di rotazione della protesi. Per quanto riguarda per esempio le protesi del ginocchio, noi facciamo un sistema,
cioè c'è una preparazione informatica
prima dell'intervento,
quindi sul video.
Addirittura per le protesi del ginocchio noi facciamo un sistema con dei blocchi di taglio fatti su misura per il paziente, quindi facciamo fare un attacco, la dita ci ricostruisce tridimensionalmente la biomeccanica dell'articolazione e riceviamo dei blocchi di taglio, la protesi è standard, ma riceviamo dei blocchi di taglio su misura per sapere esattamente quanti millimetri devo tagliare, come devo correggere l'asse del ginocchio, per esempio, del paziente.
Quindi vi aiuta sia la tecnologia...
È indubbiamente
sì, è chi vi assiste.
Sì, chi vi assiste, il chirurgo che faceva le cose solo per esperienza, sì, c'è indubbiamente, ma la tecnologia oggigiorno ci dà una grossa mano.
Ecco, poi forse è utile dire e ribadire che oggi come oggi è fondamentale che ci sia lo specialista, il chirurgo generico.
Beh, noi, per esempio, no, la nostra unità, per esempio, che è un'unità riconosciuta dall'FMH come un centro B1, cioè possiamo formare i nostri giovani, siamo i primi in Ticino dei 5 dei 6 anni per l'ortopedia, si è divisa, perché quello richiede anche l'FMH, in team. Abbiamo un team della spalla, del gomito, della mano, dell'anca, del ginocchio e del piede, appunto perché dobbiamo formare i nostri giovani hanno un turnover all'interno di questi team, proprio per essere formati a 360
ecco gradi. La specializzazione oggi è sempre più importante, dottor Kandrian.
È sempre più importante, ma non bisogna perdere di vista la medicina in generale, il paziente.
L'uomo.
Questo è il pericolo un po' della
specializzazione. Pericolo, esattamente, sì.
Però è evidente che chi fa 50-100 protesi all'anno rispetto a colui che ne fa solo 2-3 all'anno, ecco lì, è comprensibile da parte di tutti che c'è un certo vantaggio avere un numero grosso di interventi.
Quindi voi aprite, dottor Gafforini, e sapete perfettamente a cosa andate incontro, ma capiterà che qualche volta troverete qualcosa di inaspettato, di inatteso?
Guardi, io ho avuto un maestro che mi dicevano che anche le scimmie sanno operare, no? E quello, la differenza è che bisogna maîtriser le complicazioni, cioè quando c'è una complicazione o c'è un problema bisogna distinguersi dalle scimmie, no? Quindi dobbiamo fare in modo di, in caso di cambiamenti intraoperatori, trovare la soluzione ideale per il paziente. È chiaro che pianifichiamo in modo ideale gli interventi, non si va in sala, oggi ho una protesi, oggi un ginocchio, vediamo cosa facciamo. Si pianifica nettamente prima.
Molto sulla carta.
Molto sulla carta e con la tecnologia.
Bene, la protesi della spalla, dell'anca e del ginocchio, ne stiamo parlando nella trasmissione odierna, in questa prima consulenza della settimana, una consulenza di carattere medico su un tema molto all'attualità come quello della protesi. Per partecipare, come tutti i giorni, alle trasmissioni
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
E arrivano già, come tutti i giorni, molte vostre domande, diverse domande, via WhatsApp, via SMS, e poi avete la possibilità anche di telefonarci in diretta. Una domanda molto pertinente, la prima: c'è un tetto massimo d'età dove non vale più la pena applicare una protesi? Penso alle eventuali controindicazioni.
Allora, il tetto massimo non esiste. Allora, dipende non tanto dall'età anagrafica, ma dall'età biologica del paziente. Io posso avere un sessantenne con tantissime patologie, molto a rischio per un intervento, posso avere un ottantenne, 85enne, veramente in gamba, veramente fit, e quindi è l'età biologica che conta. È chiaro che impiantare, io ho impiantato protesi, una delle più anziane che ho fatto aveva sui 90 anni, ma era un tipo molto in gamba che doveva viaggiare in aereo, quindi ecco, è la qualità biologica, è l'età biologica che conta.
Dottor Candrian, conferma quanto dice il suo collega Gaffurini? Sì,
confermo assolutamente, addirittura nell'urgenza, quando i pazienti si procurano una frattura, per esempio del collo, del femore, dove quindi siamo obbligati a impiantare una protesi, arriviamo anche a operare. Mi ricordo il caso più anziano, aveva 107 anni, quindi anche da molto avanzato, però d'altronde abbiamo due possibilità, no, in questi casi, perché se non li operiamo rischiano di essere allettati, di morire per via delle conseguenze embolie polmonari, polmonite, eccetera.
Per caso opportuno, necessario.
Esatto, siamo obbligati.
L'ascoltatrice però parlava anche di controindicazioni agli interventi. Ci sono dei controindicazioni?
Una cosa che viene confusa un po' sono controindicazioni e complicazioni.
Ecco.
Controindicazioni chiare sono, per esempio, appunto, una cardiopatia importantissima, di modo che non è operabile.
Un'allergia?
Un'allergia non deve essere per forza una controindicazione. Al giorno d'oggi abbiamo delle protesi apposta per quando ci sono delle allergie.
Che evitano i rigetti.
L'altra cosa è, appunto, le complicazioni degli interventi, quindi controindicazioni sono poche, anche per esempio un'infezione in corso. Le complicazioni invece
ci sono
come in tutti gli interventi chirurgici.
Nel senso che non si può parlare di rigetto di protesi. Una protesi o si scolla per un motivo di infezione o per di consumo, oppure perché c'è un'allergia, per esempio, quindi non esiste il rigetto della protetica.
E quindi, però, le allergie sono.
Le allergie sono,
allora, sono presenti in certi pazienti che possono manifestare quell'allergia, esatto, a quella protesi,
allora,
o a quelle protesi.
In realtà al materiale. Allora, nella protetica dell'anca sono tutte protesi in titanio, cioè il materiale è titanio. Il titanio è un metallo anallergico, non dà allergie. Nella protesi del ginocchio invece abbiamo il cobalto cromo, che è una lega che contiene anche il nickel, e spesso i pazienti sono allergici al nickel. Per quello che noi chiediamo sempre al paziente se ha delle allergie, e nel dubbio inviamo a fare dei test allergici.
Germano, buongiorno, benvenuto, ci ascolta al telefono e ci parla anche dal telefono. Buongiorno.
Buongiorno a voi, complimenti alla trasmissione, buongiorno ai professori. La mia domanda è questa: ho un amico, un caro amico, nella Svizzera tedesca, in Thurgau. È stato operato due volte in Thurgau e una volta alla clinica universitaria di Zurigo, e al ginocchio, sostituito tre volte il ginocchio, e risultano sempre batteri. Da cosa dipende? Dall'igiene degli ospedali, oppure dal paziente che ha questi batteri interni e che non riescono a debellarli?
Grazie. Ci ascolti per radio. Buona giornata, Germano.
A toccato un punto molto importante che fa paura molto sia ai pazienti ma anche agli ortopedici, che sono le infezioni, che più o meno sono in letteratura l'1%, quindi un paziente su 100 può avere un'infezione. Spesso è legato non tanto a un problema di igiene degli ospedali, spesso bisogna vedere il paziente, bisogna vedere se è un paziente debilitato, immunodepresso, un paziente diabetico per esempio, che ha diverse altre patologie, che può essere causa appunto di una maggiore possibilità di infezioni. Spesso questi batteri vengono anche dalla pelle, dalla nostra pelle, se la ferita non si chiude bene. Altro esempio, come ho detto settimana scorsa, avevo un paziente che dovevo operare, aveva un ascesso a un dente, l'ho mandato a casa, prima mette a posto l'ascesso e poi torna. Oppure ecco, quindi è chiaro che nelle infezioni spesso bisogna levare tutto, lasciare senza protesi per diverse settimane, e questo è importante anche.
E poi rifare l'intervento.
E poi rifare l'intervento in un secondo tempo, e questo
dopo
una cura antibiotica. E sì, qui c'è bisogno anche un team, per esempio come abbiamo noi all'ospedale regionale di Lugano col professor Bernasconi, un team di infettivologia che ci aiuta.
Graziella, buongiorno, benvenuta.
Mi scuso se faccio una domanda o no. Mi trovo con un forte mal di schiena con delle nevralgie che vanno nelle gambe o no. Dopo una risonanza ho riscontrato problemi alla schiena, ma si è portato tanto il male sull'anca. E volevo solo una domanda, con una radiografia all'anca è sufficiente diagnosticare se dipende dall'anca o se dipende dalla schiena?
Sì, dovrebbe recarsi da un ortopedico specialista e fare innanzitutto un esame clinico e fare una radiografia. Però già lì si può dire se viene piuttosto dall'anca o dalla schiena.
La schiena hanno riscontrato dopo una risonanza che ho il canale stretto, che può essere le nevralgie che mi prendono di notte.
Questo è giusto, però, signora, però a volte abbiamo combinato due problemi. A volte abbiamo il problema sia l'anca che della schiena. E per distinguerlo si può fare una cosiddetta infiltrazione, una puntura all'anca, con la quale poi riusciamo veramente a distinguere cosa viene dalla schiena e cosa viene dall'anca. Però dovrebbe...
Non è necessario fare una risonanza all'anca per vedere meglio?
Non c'è bisogno della risonanza, basterebbe una radiografia e questo esame che le ho consigliato, che è quello della puntura dell'anca.
Però da un ortopedico,
da un ortopedico specialista, assolutamente sì.
Grazie.
Specialista in chirurgia o no?
In chirurgia dell'anca, possibilmente ortopedico.
Ortopedico.
Insomma,
grazie.
Va bene, grazie mille.
Buona giornata. Buongiorno Francesco, buongiorno anche a lei.
Sì, buongiorno, buongiorno anche a lei. Allora, io sono stato operato all'anca, quindi ho impiantato una protesi nel 2008. Ho sentito che parlavate che comunque la protesi va sostituita comunque, però non avete parlato di sintomatologia, per cui non capisco, cioè non so se arrivano dei sintomi di dolore, quindi sì, c'è un preavviso, volevo capire questo. Consideri che io sono uno che fa sport, gioco a tennis, non ho problemi, per cui volevo...
E il fatto di avere delle protesi le hanno facilitato anche la pratica dell'attività sportiva?
Sì, allora io mi sono operato perché praticamente zoppicavo continuamente, avevo assunto una posizione...
Anormale,
per cui ho deciso di operarmi nel 2008. Dopo l'operazione, l'operazione è andata bene, ho fatto una convalescenza di 5 mesi e ho ricominciato a giocare a tennis dopo 6 mesi. Piano piano ho ricominciato al 100%, per cui non ho nessun problema.
Bene, voleva sapere...
La flessione dell'anca è buona, non ho avuto più problemi, non ho avuto nessun dolore.
Bene, grazie mille Francesco, rimanga all'ascolto che tra poco risponderemo. Giancarla, buongiorno.
Buongiorno, io volevo portare la mia testimonianza. Io avevo una lussazione abituale alla spalla. Nell'83 mi hanno messo un chiodo. Dopo un anno ci ho dovuto rimetterne un altro, ma nel 91 mi hanno messo la protesi. Io da allora vado bene, sono 27 anni che ho la protesi, volevo chiedere, non so...
Deve cambiarla?
Sì.
Grazie.
Sì.
Comunque non la dolori lei.
Anche per rassicurare gli altri che non devono sempre cambiare le protesi.
Sì, grazie mille Giancarla. Buona giornata.
Altrettanto, grazie.
Candido, buongiorno anche a lei. Benvenuto.
Senta, 40 anni fa sono stato operato a Zurigo e senza dirmi niente mi hanno levato l'anca dalla gamba sinistra, no? e l'altra è bloccata alla destra, e io andavo in carosello e tutto. Dopo un giorno, siccome che sono ipovedente, ho lasciato un bastone con dolori, sempre dolori, e cammino adesso, e mi dicono che sono quasi tutto in carosella, ho fuori l'anca, ho il CD che mi hanno fatto.
Va bene, grazie.
Cosa devo fare? Possono operarmi per tirarmi via un po' i dolori? Ma l'età, la mia, è avanzata, ho 88 anni.
Auguri, grazie mille. Candido,
dire, io ascolto per la radio.
Ci ascolti per radio, ci ascolti per radio. Tra un brano musicale daremo risposta alle tre telefonate in diretta e poi daremo risposta anche ai molti messaggi che ci state inviando.
Issues, I was told, don't worry, there's no doubt, there's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say before they open their mouth. You gotta crack up your troubles in your own kid bag and bury them in the sea. I don't care what the people may say, what the people may say about.
Zero otto quattro otto zero tre zero otto zero otto. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Stiamo parlando di protesi oggi nella consulenza, ovviamente una consulenza medica, di protesi della spalla, dell'anca e del ginocchio. Dobbiamo rispondere agli ascoltatori che ci hanno chiamato, dottor Paolo Gafurini e dottor Christian Candrian. Cominciamo con colui che parlava di sintomatologia, in attesa poi di cambiare la protesi. Chi mi risponde, dottor Gafurini?
Se mi ricordo era Francesco, che diceva
Francesco,
che
sì,
dovrà sostituirla. Cioè noi abbiamo, come ho detto...
Però dice, come faccio a sapere?
Ecco, sì.
Ho dei dolori,
non
avrò
tutti
dei dolori?
Devono sostituirla, però il primo... Allora, quando si scolla una protesi iniziano i dolori, quindi una protesi comincia a non essere più stabile, non è più integrata, che sia cementata o non cementata la protesi, si scolla, cioè lo scollamento della protesi, quindi iniziano i dolori, le limitazioni funzionali, quasi quasi è come ritornare a prima quando aveva l'artrosi.
L'altra domanda della signora che dice: io da 27 anni con successo ho fatto una protesi nel 91 alla spalla e per una lussazione funziona, devo rifarla?
Come ha detto giusto la signora, dopo 27 anni mi pare lei è completamente asintomatica, quindi assolutamente non c'è motivo per cui cambiare.
Può andare avanti così.
La protesi.
Il signore di 88 anni, povedente, che ha un'anca che è uscita, giusto?
Mi sembra è un'anca lussata.
O lussata, sì.
È chiaro, lì bisogna vedere un po' la situazione generale del paziente. È chiaro che le lussazioni croniche si possono con dei materiali e con delle protesi un po' particolari evitare queste lussazioni croniche. Bisogna valutare nell'insieme il paziente i rischi operatori. È chiaro che si può risolvere, sono interventi che devono essere fatti in centri che ne fanno parecchi e quindi noi spesso prendiamo a carico questi casi anche un po' diciamo complicati.
Complicati e cronici.
E cronici e ci sono delle soluzioni. Chiaro, così è un po' difficile dirlo, ma delle soluzioni esistono.
Delle soluzioni quindi esistono anche sì. Per il signore di 88 anni. Mario D'Altorf, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno. No, non è da Altorf, ma è da Zurigo.
Da Zurigo.
Sì, volevo chiedere ai dottori, ai professori, appunto io ho un problema con un ginocchio, però non ho mai avuto dolori, però sono stato a fare, sono in cura comunque alla Schulthess Clinic di Zurigo, però appunto mi hanno consigliato di fare solo fisioterapia, ma è possibile che si hanno inizio di artrosi e non si hanno dolori? È anomalo il mio caso oppure è conosciuto, diciamo?
Allora, chi risponde, dottor Candrian?
Abbiamo delle situazioni in cui, come spiegavamo prima, dove ci sono delle piccole lesioni della cartilagine che possono far molto male, come a volte abbiamo delle situazioni con un'artrosi molto avanzata con pochi dolori. Ora è difficile nel suo caso dire che cosa ha lei, però sicuramente se le hanno consigliato adesso attualmente di fare solo artrosi, di fare solo fisioterapia, non può essere uno stadio avanzato di artrosi.
Quindi all'inizio.
Quindi probabilmente all'inizio.
Poi leggiamo i messaggi, sono tanti. Mia cognata è stata operata, grazie mille. Mia cognata è stata operata all'anca, ma sempre male, e continuano i dolori come prima, e quindi non sa cosa fare. I dolori dopo l'operazione all'anca.
Allora, è anche vero che un paziente su 5, il 95% delle anche vanno bene, un 5%
non va bene,
possono avere dei dolori, anche se l'anca è impiantata molto bene. Bisogna valutare se la situazione è una situazione legata alla muscolatura o se è sottogiacente un'altra patologia che potrebbe essere una radicolopatia. Si parlava prima di quel paziente che aveva dolore alla schiena, sì. Che potrebbe anche essere una causa. Dico, chiaro che se persiste un dolore, bisogna escludere sempre o un'infezione, questa è una cosa molto importante, e quando parliamo di infezione non è l'infezione col pus, ci sono dei low grade, delle infezioni a basso grado che restano sotto a livello dell'articolazione, che portano lentamente a uno scollamento, e poi valutare se c'è un problema di allergia nel caso del ginocchio.
C'è il signor Celso al telefono, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, io ho subito un intervento chirurgico il mese di agosto del 2005, mi hanno cambiato il ginocchio. Ecco, attualmente comincia a essere duro, nel senso che piegandolo faccio un po' di fatica. Grazie per una vostra consulenza.
Grazie a lei, signor Celso, buona giornata.
Ecco, signor Celso, buongiorno. Allora, bisogna vedere un po', probabilmente suppongo adesso che i primi 12 anni lei ha vissuto molto bene con la sua protesi e non è escluso evidentemente che adesso cominciano a arrivare i primi problemi della protesi, per quello le consiglio di recarsi dal suo ortopedico di fiducia, fare una visita clinica innanzitutto, poi probabilmente fare una radiografia per controllare la sua protesi.
Poi c'è Antonio che ci scrive da Berna e che dice che ha dei problemi al ginocchio sinistro con la cartilagine usurata, non ha grossi dolori però sono sempre costanti e il ginocchio è gonfio. È consigliabile fare sport oppure fitness per mantenere i muscoli tonici, oppure in questo modo si peggiora la situazione perché si sollecita troppo il ginocchio?
Allora, la cartilagine consumata dipende da quanto è consumata, bisogna vedere anche l'età del signor Antonio per decidere, perché a volte si possono fare anche dei trapianti di cartilagine, e come però se abbiamo una parete con delle piastrelle, se sono tutte rotte, quindi bisogna mettere una protesi perché la cartilagine non c'è più, se sono rotte due o tre piastrelle possiamo cambiarle. Allora, se lui riesce a fare attività sportiva, di continuare a fare l'attività sportiva, non so, è chiaro che se lui gli piace correre forse non è lo sport ideale, e se gli piace andare in bicicletta, potrebbe essere, ecco, cambiare la tipologia del suo sport. Ecco, se persiste questa sintomatologia che diventa regolare, a questo punto mi farei vedere da uno specialista.
Poi altro messaggio, c'è chi ci scrive che ha dei dolori alle spalle e alle scapole con calcificazioni riscontrate dopo delle radiografie. I dolori si propagano, e quindi sono dolori sia alla cuffia sia alle articolazioni. La signora o il signore fa fisioterapia, ha già fatto sedute di fisioterapia, deve sottoporsi anche a una risonanza.
Ma credo prima di eseguire una risonanza magnetica dovrebbe recarsi da un medico specialista ortopedico che fa, come abbiamo detto, un'anamnesi e lo visita clinicamente. Poi probabilmente questo caso già avanzato dopo vari tentativi di terapia senza successo conviene poi fare una risonanza magnetica.
E la risonanza di preciso cos'è?
La risonanza magnetica è un esame che ci permette di vedere fondamentalmente meno l'osso ma molto di più le parti molle. Ecco, vediamo molto bene i tendini, della qualità che sono, la muscolatura, vediamo le calcificazioni, ecco, ci permette, vediamo molto bene,
vedete
anche
bene
l'articolazione.
Che cosa c'è.
Esattamente.
L'artrosi dopo l'operazione del menisco può essere guarita con un'iniezione oppure ci vuole per forza la protesi?
Direi che forse un po' esagerato partire operazione menisco e protesi. È vero che onestamente il 60% dei menischi rotti si possono trattare conservativamente, quindi non c'è bisogno di asportare.
Di protesi.
Non c'è bisogno di asportare il menisco perché si protegge l'articolazione. È chiaro che chi ha un'artrosi con un menisco rotto tendenzialmente non vale la pena togliere il menisco perché non migliora la sintomatologia, perché spesso la sintomatologia è data dall'artrosi e non tanto dal menisco. L'unica indicazione che si ha a fare un'artroscopia togliendo il menisco su un'artrosi quando vi sono dei blocchi articolari, cioè tolgo il menisco che è rotto e evito dei blocchi articolari, però l'artrosi avanza. È chiaro che chi è stato operato di menisco magari anni fa tendenzialmente, a parte che oggi le meniscectomie vengono fatte in modo selettivo, non si toglie tutto. Chiaro che chi ha tolto il menisco tendenzialmente potrebbe sviluppare un'artrosi.
Però la classica operazione al menisco, si toglie il menisco?
Si toglie un pezzo di menisco.
E si mette una protesi?
No, assolutamente. Ecco. Quella classica artroscopia, menisco rotto, che fa male, che dà dei sintomi con trattamenti conservativi che non portano benefici, si decide in definitiva di fare un intervento chirurgico, come dicevo sono quel 40% che vanno sotto l'intervento.
Questo
si
il menisco.
Toglie il menisco e basta.
Solo e quando si mette la protesi allora al ginocchio?
No, mai, cioè nel senso quando il menisco che crea dolori non c'è bisogno
non
di metterla.
Non c'è bisogno.
Assolutamente.
Quando poi dopo anni e anni si forma la famosa artrosi al ginocchio,
sì.
Dove il menisco però non c'entra.
Non c'entra niente, ecco,
allora può esserci l'indicazione per una protesi.
È un'altra branca, un altro campo. Poi un doloroso torcicollo che si protrae da un paio di mesi può essere in relazione con i dolori e soprattutto poi eventualmente le protesi?
Assolutamente no.
Non c'entra, perché poi appunto qui si dice il torcicollo che tocca anche il nervo vago.
Da consigliare di consultare un neurologo.
Sì.
Poi sono stato operato due volte al legamento crociato anteriore, l'ultima volta nel 2017 mi hanno messo il legamento di un donatore, ora però il ginocchio instabile e la causa, diceva l'ortopedico, è il menisco esterno, è possibile?
Allora, può essere causa del menisco esterno, nel senso che ci possono essere delle sensazioni di subluxazione del menisco che danno questo problema. È vero che nel trapianto da donatore di cadavere c'è la tendenza a un 20 fino a volte un 30% di allungamento di questo impianto. Quindi il fatto che sia instabile può essere legato, il fatto che abbia un problema al menisco può essere legato all'instabilità che ha attualmente nel ginocchio.
Luciana, prego.
E a volte addirittura quando è stato esportato più del 4 quinti del menisco, questo anche può procurare, esatto, un'instabilità del ginocchio, quindi non è un problema legamentare. In quei casi vale la pena fare proprio un trapianto di menisco, esatto, da cadavere.
Trapianto?
Trapianto,
sì,
di menisco, sì.
Luciana e poi Lorio. Luciana, buongiorno.
Buongiorno. Io ho 77 anni, ho fatto la protesi al ginocchio 8 anni fa. Adesso faccio una fatica a fare le scale e poi mi hanno trovato che ho una piccola ciste nel ginocchio e faccio una fatica a fare le scale tremenda. Io volevo chiedere al dottore, ma
Cosa si può fare?
Allora, la ciste probabilmente è una ciste. Buongiorno, signor Luciana. La ciste probabilmente è la ciste di Becker, no? Che ce l'ho anch'io, no? Tutti hanno, possono avere questa ciste a livello del cavo popliteo, non è quella la causa. Se fa fatica a fare le scale, può essere le scale due problemi: o c'è un problema sulla protesi, o c'è un problema sulla muscolatura. Quindi è chiaro che se ha fatto la protesi 8 anni fa, probabilmente aveva anche, era molto più, mi lasci parlare il termine, più giovane di 8 anni rispetto a oggi. Quindi può essere a volte, anche se fa fatica, un problema muscolare o un problema legato a un altro problema, all'anca, alla schiena, che potrebbe dare questi problemi.
Grazie Luciana.
Ha così male il ginocchio allora?
Allora, se ha male il ginocchio, ritornerei dal chirurgo che l'ha operata a fare un controllo.
Per vedere e valutare cosa c'è. Grazie, ecco. Grazie Luciana, grazie, buona giornata. Buongiorno. Lorio, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi. Senta, lo so che devo essere un po' breve, però il mio problema è un po'... Adesso ho 70 anni, quando avevo 19 anni ho avuto un grave incidente e ho rotto le ultime vertebre della schiena, mi davano per paralizzato i primi 3 mesi e così. Mi è andata bene, ho sempre camminato. Però ultimamente con l'età ho avuto seri mal di schiena. Vado dallo specialista Locarno della schiena.
Arrivi alla domanda, Lorio, perché ho molti ascoltatori che stanno attendendo.
Sì, ecco, ma devo spiegare. Mi manda a fare una risonanza magnetica, scoprono tutte queste ernie del disco. Però mi trovano anche un aneurisma all'aorta. Allora mi ha detto, prima che io faccia qualsiasi cosa bisogna occuparsi di quello. Sono stato 5 mesi tra civico e in clinica un anno e mezzo fa, e quando ero al civico ho cominciato a avere dei gran mali al ginocchio. Al civico mi hanno fatto una radiografia, mi hanno detto che manca cartilagine. Ho provato a fare 2 o 3 iniezioni di cortisone, poi anche 2 da un specialista con un acido, adesso non mi ricordo più il nome, però la mia domanda è, dopo 4-5 minuti mi fa male il ginocchio sempre, anche essendo sdraiato seduto, ma dopo 4-5 minuti che sono in piedi, la gamba cede, si piega, cado per terra e ho tutto come crampi, muore la gamba. Allora, che viene che non c'è più cartilagine nel ginocchio, però come mai che la gamba tutta muore completamente? Allora, e vorrei sapere a chi devo rivolgermi.
Allora, se posso dire, signor Lorio, lei ha problemi alla schiena, quindi probabilmente c'è un problema di schiena con delle ernie che toccano i nervi e quindi i muscoli non funzionano in modo adeguato. In più c'è stato il problema dell'aneurisma, che deve indubbiamente essere magari rincontrollato o rivalutato da quello che è stato operato, e più c'è il problema anche del ginocchio. Quindi lei ha diversi problemi che bisogna appunto porre una diagnosi differenziale, qual è la priorità.
Grazie Lorio, buona giornata. Rosalba, andiamo avanti perché sennò non riesco a prenderli tutti. Rosalba, buongiorno.
Magnetica, è il risultato che dovrei fare il menisco, no? Sono un po' sovrappeso e faccio un po' la cyclette, dovrei perdere 4-5 kg. Io chiedo se la cyclette va bene, perché ogni tanto la notte mi fa male dopo il ginocchio.
Signora, la cyclette va molto bene, continui a farla che le
va
aiuterà.
Bene. Grazie Rosalba, grazie mille. Buona cyclette. Anna, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io ho una domanda un po' lapidaria. Vi sono limiti di peso per la protesi a ginocchio anca? Ad esempio, come se la cava una persona con un BMI sui 50, ahimè, con la riabilitazione è consigliabile operare o poi non si sta più in piedi addirittura perché si è troppo grossi? Questa è la domanda.
Buona domanda, grazie signora.
Ottima domanda signora. È chiaro che se c'è un BMI molto elevato a volte bisogna valutare quello che può essere una chirurgia bariatrica prima di operare. È chiaro che il paziente più è in sovrappeso, più rischi operatori ha e più la tecnica chirurgica diventa un po' difficoltosa, per cui non c'è una controindicazione assoluta, ma probabilmente relativa.
Brano musicale, poi torniamo con la diretta sulle protesi.
Two words in my head.
con la consulenza dedicata oggi alle protesi delle spalle, delle anche e delle ginocchia c'è Giselle. Buongiorno Giselle.
Buongiorno a tutti. Io volevo solo chiedere una domanda veloce. Io devo fare l'anca, però ho la gamba più corta di 2,5 cm. Volevo sapere se facendo l'operazione dell'anca mi si allunga anche la gamba.
Buona domanda, grazie, ci ascolti per radio Giselle.
Grazie.
Signora, buongiorno. Sì, si può correre.
Alt, ci apriamo i microfoni. Dedo De Donatis.
Ecco, prego. Buongiorno signora. Brevemente, si può correggere questa differenza di lunghezza di gamba con la protesi in genere, eh? Non si può esagerare, però 2 cm in genere possono essere corretti.
Poi, a volte senza causa apparente mi si scaldano bilateralmente le ginocchia, cosa ne pensano gli esperti?
Bisogna vedere bilateralmente, bisogna vedere se oltre se è solo calore non mi preoccuperei, potrebbe essere magari anche un sovraccarico, oppure se c'è un problema bilaterale di gonfiore anche ci può stare a volte una malattia reumatica, ecco, vado molto in modo generale, fino anche un paziente diabetico può avere questi problemi.
Poi da oramai 6 anni ho felicemente una protesi all'anca, grazie al dottor Candrian ho ritrovato una buona qualità di vita, cammino senza dolori, però noto che ultimamente la mobilità in certi movimenti si è ridotta, per esempio entrare in auto. Potrebbe aiutare della fisioterapia?
Penso di sì, varrebbe forse la pena dopo 6 anni fare una volta un controllo anche con una radiografia, però penso che andrà affrontato il problema con la fisioterapia, sì.
Poi mi è stato proposto il trapianto del menisco, ma con la durata massima di 3-5 anni della protesi. Ho 24 anni e non mi va di andare così spesso sotto i ferri, pur essendo che io amo lo sport, ma al momento ho paura di fare anche soltanto bicicletta.
Allora, attenzione, un trapianto di menisco può essere una soluzione anche definitiva per tantissimi anni, quindi non per forza dopo 3-5 anni bisognerà poi fare una protesi, assolutamente no. Se ben fatto correttamente può anche durare 10, 15 o 20 anni.
Avete parlato di ereditarietà nell'insorgenza dell'artrosi. Sospettando di essere un soggetto a rischio, è possibile intraprendere una terapia preservativa?
Allora, la prevenzione no.
Ereditaria l'artrosi?
Il 50%, come dicevo prima, c'è uno studio che ha dimostrato che oltre altri fattori c'è anche una ereditarietà e anche dal punto di vista epidemiologico in Europa il 7% può sviluppare un'artrosi. È vero che ci sono anche altre patologie, si sente parlare oggi anche di impingement femoroacetabolare che è una, diciamo, non parlerei di malformazione, è una formazione un po' particolare, una morfologia particolare dell'anca che colpisce spesso gli sportivi che hanno fatto tanto sport durante l'attività sportiva e questi pazienti tendono a sviluppare un'artrosi più precoce rispetto a altri, quindi non c'è nulla di fare di preventivo se non quando inizia una sintomatologia legata a un problema artrosico valutare cosa si può fare da un punto di vista conservativo e oppure da un punto di vista chirurgico.
La mia compagna è stata operata 2 volte ai crociati, una volta al crociato destro, una volta al crociato sinistro. Dopo un anno dall'ultima operazione si è scoperto che il legamento operato più recentemente, quindi da poco più di un anno, è già sfilacciato a più del 30%. È normale, aggiungo che per continuare a fare sport ad alto livello avrebbe dovuto operarsi per una terza volta. È il messaggio di Samuele.
Allora, quando si sostituisce il crociato anteriore, effettivamente c'è un buon 15% che purtroppo fanno delle rerotture del crociato. Adesso la signora sembra aver solo una parte rirotta, quindi non per forza deve essere operata. Se il ginocchio rimane stabile e lei è poco sintomatica o asintomatica, può continuare a fare tutto. Però è chiaro, c'è un certo rischio che poi in un secondo tempo si rompa completamente.
Poi,
quindi non è escluso che ci vorrà poi un secondo intervento.
Altro messaggio, ho un dolore alle spalle che si irradia all'avambraccio, specialmente durante la notte. Qual è la diagnosi?
Allora in genere bisogna stare attenti perché è un dolore che viene dalla spalla. I dolori alla spalla non superano di solito il gomito, eh? Quindi in genere dolori che irradiano fino all'avambraccio bisogna più guardare la cervicale ed è molto meno frequentemente un problema di spalla.
Ho la cartilagine del ginocchio ridotta a 2 mm, ho fatto 2 infiltrazioni ma continuo ad avere grandi e forti dolori e mi dicono però che non devo fare l'intervento, faccio fisioterapia e agopuntura, va bene?
Allora, se questo trattamento migliora i sintomi si può chiaramente attendere, è chiaro che se vi è un consumo della cartilagine bisogna valutare l'età del paziente, sono i pazienti giovani, ci sono anche altri interventi prima di fare una protesi, a volte come dicevo si può fare un trapianto di cartilagine, a volte si può fare le cosiddette osteotomie che sono delle correzioni dell'asse della gamba per cercare di scaricare la zona che fa male.
Pio, buongiorno, la ringrazio per essere veloce e breve.
Sì, buongiorno. Io ho un figlio, 14 anni, si è rotto il crociato. E poi l'ho portato dai medici, uno, il chirurgo, diceva operare, l'altro aspettare la fine della crescita. Cosa potrei fare per il ragazzo? Qual è la miglior soluzione?
Grazie.
O si può ovviare senza l'operazione?
Allora, il problema della rottura dei crociati negli adolescenti è un problema molto, molto pesante, perché sappiamo adesso che se non vengono operati a 30-35 anni, spesso e volentieri hanno già purtroppo un'artrosi. Quindi è consigliato vivamente di stabilizzare il ginocchio, ossia di sottoporsi a un intervento di ligamento plastica.
Si può fare?
Assolutamente sì.
Un messaggio,
bisogna farlo.
Un messaggio che è una considerazione, poi lascio a voi il commento. Attenzione, oggi esistono, non in Ticino per il momento, delle possibilità di cura con cellule staminali che risolvono i problemi definitivamente, essendo rigeneratori sia delle ossa sia delle cartilagini. Purtroppo la lobby delle aziende che producono le protesi impediscono alla scienza di progredire. Sappiamo quanto costa inserire una protesi.
Non è vero. Le cellule staminali, che sono, si preleva il sangue e poi si centrifugano queste cellule e si impiantano, cioè si iniettano nell'articolazione, ci sono degli studi che hanno dimostrato chiaramente che hanno un unico effetto, che è quello placebo. A differenza invece, per esempio, di fare delle biopsie di cartilagine, metterle in laboratorio e farle crescere per poi rimpiantare nella parte lesa dell'articolazione, parliamo di ginocchio, nell'anca non è ancora possibile, diciamo questo è possibile. Però è come dicevo prima, un conto è una lesione cartilaginea del ginocchio traumatica, c'è stato un trauma e si è rovinato, quindi posso cambiare qualche due o tre piastrelle. E un conto è un'artrosi, che è una malattia dell'articolazione, quindi non è
diverso.
Cioè, bisogna stare attenti, anzi c'è proprio una forte pressione da parte dell'industria per vendere le cellule staminali e non c'è evidenza in letteratura che questo funziona.
Ho capito. Poi che prodotto si usa per cementare una protesi?
Allora, ci sono dei cementi, ci sono diversi cementi, che sono dei cementi particolari che vengono tollerati dal corpo e quindi vengono messi per esempio nel canale femorale per impiantare la protesi del femore, oppure sulla superficie della tibia del femore per impiantare il ginocchio.
Abbiamo 2 minuti e mezzo circa per dire cosa si fa dopo l'operazione, che tipo di riabilitazione, che tipo di fisioterapia, come si recupera. Addirittura si va verso le operazioni ambulatoriali, giusto?
Assolutamente. Allora, soprattutto all'anca stiamo attendendo adesso per eseguire gli interventi in modo ambulatoriale, vuol dire che il paziente arriva al mattino presto, viene operato e in tarda serata potrebbe andare a casa. Questo è chiaramente viene riservato per pazienti scelti particolari. Ci vuole poi tutta una presa a carico particolare prima, durante e dopo l'intervento, ma questo negli Stati Uniti viene già fatto di regola. Adesso noi stiamo pian pianino introducendo questo. Richiede una software, tutta una presa a carico particolare, e in particolar modo cosa ce lo permette fare è un nuovo approccio, nuovo per modo di dire, perché viene già fatto da tanti anni, poco invasivo, quindi poco doloroso, che permette al paziente di camminare lo stesso giorno dell'intervento.
Ecco, difatti ci chiedono, si torna a camminare come prima dopo quanto tempo da un'operazione all'anca, soprattutto negli anziani?
Allora, il giorno stesso dell'intervento ci si può mettere in piedi e cominciare a camminare, poi c'è chi più, c'è chi meno. È vero che dopo 4-5 giorni, per esempio, da noi i pazienti sono dimissibili. Nell'anziano chiaramente ci sono altri fattori, cioè la ripresa, un anziano che fa fatica per altre problematiche, però un conto
però
è,
si riprende bene. Abbiamo Jürg, 30 secondi per Jürg velocemente, perché vedo che è in linea. Buongiorno.
Ecco, volevo solo dire, per chi ha un BMI 50 c'è la possibilità anche di perdere peso naturalmente un'alimentazione corretta, esercizio fisico corretto.
Grazie,
ottima osservazione. È della forza di volontà che conta.
Dobbiamo ricordare,
certo,
che c'è, grazie,
che viene dato anche, certo,
esatto.
Certo,
grazie.
Sì. Grazie per questa giusta e pertinente osservazione. C'è una serata sulle protesi della spalla, dell'anca e del ginocchio, mercoledì sera.
Esatto, mercoledì sera è il nostro secondo incontro che facciamo col pubblico a Lusi, all'Aula Magna. Faremo una presentazione sulle varie protesi di spalla, anca e ginocchio e inizieremo alle 18 8:00 appunto per incontrare il pubblico e dare informazioni.
E potrà far domande il pubblico.
Dovrà far domande. Siamo
come l'avete fatto oggi. Vi ringrazio per la consueta e folta partecipazione telefonica, di messaggi. Eravate in tantissimi oggi, quindi è inevitabile che chiedo di essere piuttosto sintetici a tutti, così riusciamo ad evadere il massimo numero di interventi e di contributi, che sono sempre importantissimi. Grazie mille al dottor Paolo Gaffurini. Grazie mille anche al dottor Christian Candrian.
Grazie a voi.
Entrambi attivi in chirurgia ortopedica all'ospedale regionale di Lugano, il dottor Candrian anche a Locarno, vice primari entrambi. Domani è martedì, quindi ritorna come tutti i martedì la consulenza linguistica con i professori Gerry Mottis e Giuseppe Patota. Domani buona giornata e buon ascolto.
La consulenza con Antonio Bolzani.